No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party. È mercoledì? Sì, dovrebbe essere mercoledì, sì. Allora, io sono Alberto Crespi, e in studio da Via Asiago e in collegamento con me, come sempre in questa settimana, c'è Dario Zonta. Buonasera Dario.
Buonasera Alberto Crespi, come va? Siamo qui,
tutto
siamo
bene.
Presenti. Sì, è oggi il 16 giugno di mercoledì,
il
sono
Bloomsday.
19:01 e 10 secondi, esatto.
È il Bloomsday.
Cosa
sai?
Avviene? No, scusa, che cos'è? No, non lo so.
È il giorno di Leopold Bloom, è il giorno in cui si svolge l'Ulisse di Joyce.
Ah, certo.
Pare che a Dublino ancora lo celebrino in maniera adeguata.
Wednesday, certo.
Leggono il libro in un sacco di situazioni, perché l'Ulisse di Joyce si svolge tutto nell'arco di una giornata, dalla mezzanotte di un giorno fino alla mezzanotte dell'altro giorno. Hai capito? Quante ne sappiamo?
Ma... la cultura letteraria di Alberto Crespi, che si è laureato in letteratura.
In storia del cinema. Quante lauree devo avere? Una?
Non lo so, però so. Bene.
Storia e critica del cinema all'Università di Pavia. Tesi di laurea sul film Barry Lyndon di Stanley Kubrick.
Ah, vabbè. Persone serie che hanno studiato
400 pagine, ecco. Non mi fermavo più. A un certo punto il professore mi disse: basta, quanto vuole scrivere?
Certo, hai preso, come dire, un oggetto, un film, una materia, un autore. Cioè, in Kubrick hai scelto un film tra quelli più importanti.
Beh, è uno di quei film mondo.
Complessi. Esatto.
Perché poi ti porta a ragionare sulla storia, sulla pittura, sulla letteratura, sul costume, su tante cose. Ma infatti fu bello.
Ma è mai stata pubblicata? Scusate ascoltatori, stiamo facendo una conversazione tra me e Crespi,
sì,
ma
una roba
sempre
privata,
di cinema si parla.
È una no, per carità, ci manca solo quello.
Non è stata data alle stampe.
Era diciamo impubblicabile, così. Avrei dovuto farne un assunto. Bene.
Chissà, non sono
Lyndon.
Convinto. Bene. Allora, Barry Lyndon...
Lo so a memoria.
Sì. Allora, cosa abbiamo oggi? Abbiamo notizie rilevanti di qualche tipo? Io non le ho raccolte, devo essere sincero. Soltanto ne ho una che però mi fa molto piacere segnalare, Alberto, perché il film The Book of Vision è un film di cui abbiamo parlato.
Il film di Carlo Intermann.
Esattamente.
Sì, del nostro amico Citrullo.
Sì, sì,
nel senso
sì,
della Citrullo Production, non è che stiamo dando del Citrullo a qualcuno, per chiarire.
Uscirà in sala l'8 luglio, noi ne riparleremo, sono convinto, cioè mi piacerebbe tornarci e forse appunto quando sarà verso fine giugno, perché è un film particolare, originale, sperimentale e anche coraggioso, devo dirti. E poi, a parte la simpatia per il suo autore,
certo,
e per la casa di produzione, è qualcosa che rispetto al panorama cinematografico italiano e non solo è degno di assoluto rilievo ed è un film da vedere in sala. Tra l'altro, quindi...
con una qualità fotografica incredibile,
sì.
E visiva proprio, sì, è vero.
Esattamente.
È vero.
Quindi,
Sergio, un ascoltatore, mi viene in soccorso sui miei dubbi sul giorno della settimana. Ci scrive: è mercoledì perché esce Topolino. Manco mi ricordavo più che Topolino esce di mercoledì. Ma...
Vedi, siamo passati da Joyce a Topolino.
A Kubrick,
e in mezzo ci abbiamo messo Barry Lyndon, esatto,
e Carlo Intermann. Carlo Intermann sarà contento di stare in questa augusta compagnia. Nadia,
la cosmogonia di Hollywood Party.
Nadia, troppo buona. Dopo l'apertura di Alberto Crespi mi siedo, ascolto in religioso silenzio. No, Nadia, puoi parlare, stai tranquilla, tanto non vai in onda.
E anche scrivere,
e continua
Scriveteci, assolutamente. Va bene.
Ascoltiamo una canzone che a molti ricorderà delle cose.
Vai.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai, lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi, è una
Penso che gli ascoltatori di Radio 3 ricordino questa canzone, Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato, faceva parte del disco tutto incentrato su Pinocchio, Burattino senza fili, che è uno dei grandi dischi di questo cantante. Scrivevi nei messaggi, Dario, diciamo due parole su Bennato, dille.
No, ma semplicemente per dire, l'hai già detto, che questo è un album mitico, no? Sì. Un album, un concept album, sì. Potremmo dire, forse, non so se è corretto definirlo così,
lo è,
però
erano tutte le canzoni, erano tutte canzoni che ripercorrevano la trama di Pinocchio, così come in Sono solo canzonette tutte le canzoni ripercorrevano la trama di Peter Pan. Sono due grandi lavori di Bennato, molto belli.
Un periodo felicissimo di questo cantautore che alla fine degli anni 70 e anche inizio degli anni 80 si è espresso alla grande, insomma. Io ero un suo fan, sono un suo fan, lo ero soprattutto da ragazzo, con la sua fisarmonica, la chitarra a 12 corde, insomma.
E quell'altro strumento fiato, il kazoo, ti ricordi che faceva
kazoo,
quel suono?
Giusto.
Chissà se anche Saverio Raimondo, che è in linea con noi, ha ricordi della musica di Edoardo Bennato. Ciao Saverio, come stai?
Ciao, buonasera, bene, tutto bene, grazie. Sì, ho effettivamente ricordi della musica di Bennato, perché quando sono nato io, quindi parliamo del 1984, anni 80, c'è stato poi di lì a poco anche un forte revival della musica di Bennato, anche passata, perché con Italia 90, no, con i movimenti di Bennato, con Notti Magiche, eccetera. Quindi inevitabilmente sono canzoni che poi sono entrate anche nella mia infanzia, in maniera più assoluta.
Allora, perché abbiamo messo questa canzone e perché stiamo parlando con Saverio Raimondo? Tento di tirare le fila di tutto ciò. Dunque, Saverio Raimondo è uno dei doppiatori che prestano, degli attori più giustamente, che prestano la voce ai personaggi del nuovo cartoon della Pixar, Luca. Più in particolare, Saverio Raimondo fa proprio il cattivo del film, fa Ercole, un ragazzino antipatico, odioso, supponente, insomma, con tutti
come
i difetti.
Come me, insomma.
Ma no, non come te, dai, un po' peggio, dai, su.
Un po' peggio.
Il personaggio, intendo dire, nel senso che Saverio è un meglio. No. E allora, io ho visto il film doppiato nell'edizione italiana e in una scena c'è questa canzone di Edoardo Bennato. Io volevo chiedere a Saverio se lui sa se la canzone c'è anche nelle edizioni internazionali, perché tu hai dato la voce anche in inglese al personaggio.
Assolutamente sì, io sono stato prima ancora, come dire, di essere doppiatore, sono stato proprio la voce di Ercole Visconti, sono la voce di Ercole Visconti nella versione originale, poi mi hanno chiesto anche di doppiarmi per l'Italia e sì. Confermo, la canzone di Bennato, assolutamente, come tutte le canzoni italiane che si sentono nel film Luca, è presente anche nell'originale.
Bene, mi era venuto questo dubbio e mi fa piacere che tu...
No, non è una concessione all'Italia, è proprio un ascolto a livello internazionale.
Mi fa piacere che tu me lo fughi, bene.
Quindi... Sarà contento Bennato di tutto ciò, nel senso, perché la platea di questo film... La SIAE sicuramente, anche perché la platea, adesso Alberto ti lascio subito proseguire, è globale, no? Evidentemente,
certo,
di quest'opera.
Certo.
Ma raccontaci un po', Saverio, quindi com'è andata? Il regista di questo film, che è italiano e di cui tra poco ascolteremo la voce, ti ha scelto da prima, per così dire. Tu eri il personaggio di Ercole fin da prima ancora che lo disegnassero?
Fin da prima che lo disegnassero, infatti, quando io ho dato la voce a Ercole Visconti, il film non c'era. La differenza tra doppiarsi nella versione italiana e dare la propria voce all'originale di film d'animazione, che il film d'animazione viene fatto dopo la voce, perché l'animazione viene fatta dopo aver preso la voce di quello che è il personaggio. Quindi all'inizio tu non hai il film, io ho visto Ercole Visconti solo quando poi mi sono trovato a doppiare la versione italiana. E Galeotto è stato il mio spettacolo su Netflix, è stato parlante, distribuito in 190 paesi, quindi mi ha fatto conoscere anche negli Stati Uniti. E lì Enrico Casarosa ha visto il mio, appunto, regista di Luca, ha visto il mio spettacolo su Netflix, ha trovato la mia voce giusta per il personaggio di Ercole, ha condiviso questa opinione con gli alti vertici della Disney Pixar, mi hanno provinato, hanno ritenuto effettivamente fosse giusto e voilà.
Allora,
è una storia pazzesca.
È una bella storia, complimenti.
Sì. Ma no, nel senso, lo dico anche per quanto alla fine, appunto, parlavamo di globalità della visione attraverso questi queste piattaforme,
certo.
Cioè, e poi qualcosa succede tra l'altro, voglio dire.
Sì, infatti è la cosa bella è quella. L'altra cosa bella e interessante, ricordiamo, è che nonostante appunto il periodo pandemico siamo riusciti a fare tutto questo ovviamente nelle modalità oggi più contemporanee. Quindi il mio provino è venuto dentro la stanza armadio di casa mia perché aveva l'acustica migliore
anche
per incidere la mia voce, mentre poi l'incisione vera e propria fatta in sala è venuta con me a Roma, e Enrico Casarosa e gli altri, e la produttrice Andrea Warren del film, in collegamento Zoom a Los Angeles. Per loro era l'ora di colazione, per me l'ora dell'aperitivo, e voilà.
Allora, a proposito di qualità acustica, vediamo se riusciamo a migliorare un pochino la qualità della telefonata con Saverio Raimondo, che sentiamo un po' lontano, e diamo due...
è la mia voce.
Hai proprio la tua voce così, ok, non c'è niente da fare, va bene. Do qualche elemento sul film per lanciare appunto l'intervista a Enrico Casarosa, che grazie all'ufficio stampa italiano della Disney, ringrazio Laura Martorelli e Cristiana Caimi, ho potuto registrare qualche giorno fa. Luca è un film Pixar, un cartone animato Pixar, di un regista italiano, Enrico Casarosa, e si svolge in Italia, è tutto costruito su un immaginario italiano, si svolge in Liguria. Più precisamente, si capisce benissimo dal tratto, dalle ambientazioni, dai paesaggi, si svolge nel meraviglioso scenario delle Cinque Terre. È la storia di un bimbo mutante che all'inizio è un pesciolino, uno strano pesciolino che vive insieme a mamma e papà e nonna, anche loro pesci, in una piccola caverna sottomarina, e che un giorno, avvicinandosi alla riva, viene attirato da un bambino che è fuori dall'acqua, esce dall'acqua e diventa anche lui un bambino. Per tutto il film queste due creature diventano pesci quando vanno in acqua o anche quando vengono bagnati, se piove vengono smascherati per esempio, e diventano invece bambini quando si ritrovano all'aria aperta. E tutto il film è la storia di un ragazzino che vuole vedere il mondo, ricorda molto La Sirenetta, e infatti ho fatto questa domanda a Enrico Casarosa, che adesso ascolteremo. Ed è la storia di un'amicizia di questi due bambini mutanti con una bambina, insomma, e poi naturalmente, come sempre nei film, c'è un tirante narrativo, che è quello di una gara di una gara di corsa su una vespa che loro devono sostenere nel paesino, e devono cercare di sconfiggere appunto questo odioso personaggio Ercole, che vince sempre lui la gara ed è veramente un bullo. Mirabilmente interpretato appunto da Saverio Raimondi. Ma ora sentiamo, sono poco più di 5 minuti, l'intervista con Enrico Casarosa.
Buongiorno.
Salve.
Alberto Crespi, Hollywood Party.
Ah, bello. I miei genitori sono dei fans, lo ascoltano tutti i giorni.
Senti, complimenti per il film, è bellissimo. Mi sono anche commosso alla fine.
Oh, grazie. Bello.
Dove ti trovi? In che posto sei?
Siamo a Portofino, bellissimo.
Portofino.
Un po' la versione plus delle Cinque Terre.
La versione chic delle Cinque Terre.
Chic, veramente, sì.
Senti, questo è un film su tre ragazzini che inseguono un sogno. Siccome probabilmente ci sono anche tanti ascoltatori di Hollywood Party, magari ragazzi, giovani, che magari hanno il tuo stesso sogno, te l'avranno chiesto mille volte. Mi racconti come hai fatto, tu italiano, ad arrivare a dirigere un film per la Pixar?
Sì, il problema di quella risposta è che ci vorrebbe una mezz'oretta, però ti do quella ristretta. Tanti, la risposta è tanti passi che sono piccoli, però baby steps diremmo in inglese. La voglia, però quelli importanti, la voglia di andare a imparare là, la voglia di andare a New York. Avevo la fortuna di avere un amico che era a scuola là, tanti, tanti ostacoli, perché poi al momento ci sono problemi anche di immigrazione, come puoi capire, però da studente là, pian pianino mettere il piede nella porta per entrare in qualche studio piccolino, realtà magari limitate di serie TV semplici, però si inizia a imparare entrambi a scuola e al lavoro, e fatto nella frustrazione del lavoro che magari non mi appagavo, ho fatto un fumetto mio, iniziato a raccontare storie mie, fra l'altro con lo sfondo delle Cinque Terre, perché avevo fatto un primo fumetto ispirato, diciamo, dalla Schneider Cup della storia del volo italiano, sai, quella bellissima gara di volo. E quello mi ha dato una mano, a dire la verità, più che mai avessi pensato, perché mi ha fatto poi in fin fine notare alla Pixar. Sono andato a lavorare a Ice Age prima, alla Blue Sky. Storyboards è stato un po' come ho messo il fumetto, il disegno insieme, perché mi piaceva il fumetto, mi piaceva raccontare. Storyboard era una maniera molto simile. E poi chiamato dalla Pixar perché avevano notato il mio fumetto, per esempio. Per cui quel piccolo diciamo sogno da parte, che fai magari un progettino tuo, può anche fare più di quello che uno possa pensare. E poi quasi 20 anni alla Pixar, allora, perciò, come puoi immaginare, un po' lungo come esperienza.
Certo.
Però certe cose importanti ho cercato di darti un'idea, diciamo.
Quanti anni è durato il progetto Luca, appunto? Quando hai cominciato a concepire il film? So che durano anni queste lavorazioni.
Sì, era verso la fine del 2015, per cui abbiamo iniziato veramente nel 2016. Sono intorno a 4-5 anni di lavoro. Sì, no, sono maratone. Guarda, io sono un corridore, mi piace la corsa, e ci sono tantissime analogie con le corse lunghe.
Un pizzico di memoria della Sirenetta c'è?
Beh, la cosa...
Parlando dei classici Disney, naturalmente.
Sì, ti dirò davvero che la Sirenetta alle volte dovevamo guardarla perché ci dovevamo ricordare di stare attenti, di non fare qualcosa di simile senza averci pensato. Abbiamo un personaggio che ha la curiosità e il non sapere, un po' questa idea del pesce fuori d'acqua, senz'altro ce l'avevamo. La cosa che mi piace, fra l'altro, è che Hans Christian Andersen era Sestri Levante per qualche anno, per cui secondo me il Mar Ligure potrebbe aver avuto qualcosa a che fare con la Sirenetta. Sì, c'è un bel golfo che si chiama Golfo dei Poeti, diciamo.
Bellissimo.
Sì, ci sono tantissimi posti qui. Per cui devo dire, magari più attenzione a non andare troppo nella stessa zona. Sapevo che avevo tanto di diverso una volta che arrivavamo nel secondo atto e terzo, però il piacere, diciamo, di divertirsi un po' con questo pesce fuori d'acqua, sì, lo condividiamo.
Quanto c'è di te in Luca? Molto, oppure hai lavorato molto anche di fantasia?
In Luca c'è tanto di me, perché ero un po' timido, un po' introverso, e un po' sognatore, magari disegnavo, era un po' io come cercavo un po' di creatività, e anche una famiglia che mi era vicina, mentre Alberto, anche lui ispirato dal mio migliore amico che si chiama veramente Alberto, aveva un po' più libertà e tante passioni, per cui mi ha trascinato un po' di più. E abbiamo avuto avventure, è stata quella veramente proprio al cuore della storia, di domandarmi: ma sarei la stessa persona se non avessi avuto questa bella amicizia in questi anni proprio di formazione?
Speriamo che il film porti un bel po' di turisti americani a visitare.
Sì, sì.
grazie
a te,
grazie mille,
alla prossima, grazie, ciao.
Alberto Scorfano,
Luca Paguro,
piacere, Girolamo Trombetta. Gli umani fanno così, sono un esperto.
Che vuol dire? Quello che hai detto.
Vieni, ti faccio vedere una cosa.
Per tutte le perle. Tu vivi qui?
Sì, con mio padre. Ma lui non c'è mai, quindi faccio un po' come mi pare.
E non è rischioso?
Già, è una bomba, è tutto molto meglio in superficie.
Che altro c'è?
L'aria! La gravità, insomma, caduta libera! No! Il cielo, le nuvole, il sole. Wow, non guardarlo. Scherzavo, dovresti farlo invece.
Ecco, abbiamo sentito la voce di Enrico Casarosa. Ligure alla Pixar. Dario, dovremmo avere di nuovo in linea Saverio Raimondo. Saverio, ci sei?
Eccomi. Io vi sento forte e chiaro.
Adesso ti sentiamo
ottimo.
Un po' meglio.
Bene.
Infatti. E non so se sei riuscito ad ascoltare l'intervista con Enrico.
In parte sì.
Allora, lui attraverso un fumetto viene scoperto dalla Pixar. Tu attraverso un tuo show su Netflix vieni a tua volta scoperto dalla Pixar. Siete due italiani, ma qui c'è proprio il sogno americano.
E poi c'è il sogno americano, però se mi sia consentito di dire anche il talento, se vogliamo, la bravura degli americani di andarsi a cercare persone che valga la pena, lo scouting, ecco, sì. Il caro vecchio scouting che non bisognerebbe mai dimenticare di fare. Evidentemente certe grandi realtà come Disney e Pixar sono così prestigiose anche perché continuano a fare scouting e a cercarsi, se non i migliori, almeno quelli giusti da mettere nei posti giusti, ecco.
Dici una cosa molto vera, Saverio, nel senso che poi la fortuna anche della possibilità di queste grandi case di rimanere così al passo con i tempi, ma americane anche noi, è quella di essere molto curiose, molto aperte,
esatto,
e senza
esatto.
pregiudizi, perché effettivamente la storia che Alberto Crespi ha raccolto attraverso questa intervista è molto bella, se ci pensate, no? Un italiano che va a New York e fa questo baby steps, come l'ha chiamato lui, poi fa un fumetto perché era un po' rattristato forse della macchina del lavoro, cioè un piccolo sogno che diventa una grande realtà. Sai, sono curioso di una cosa, tu quindi dai la voce originale, quindi in inglese, no? Così
sì.
Ci hai raccontato.
Sì, esatto.
E questo perché anche tu hai una familiarità con la lingua inglese, o ti sei dovuto hai dovuto lavorare a fine di, oppure perché ti chiedevano una sonorità italiana, cioè com'è andato la gestione della lingua proprio?
Guarda, ahimè io non ho una familiarità con la lingua inglese, quindi l'ho, come dire, semplicemente studiata a scuola. So di avere una buona pronuncia, anche se mi sono sempre rammaricato di non sapere l'inglese perfettamente, come piacerebbe a un perfezionista come me, però in realtà era proprio quello che cercavano per il film Luca, cioè qualcuno che parlasse un buon inglese, ma al tempo stesso che sapesse dare un accento italiano che però al tempo stesso non fosse troppo marcato,
certo.
E quindi un giusto compromesso. Devo dire che Enrico, mentre mi dirigeva durante le incisioni, mi sollecitava anche a inserire parole italiane, piccoli intercalari, di modo da tratteggiare in maniera il più realistica, oltre che divertente possibile, il personaggio.
Beh, avete fatto veramente un ottimo lavoro. Io ti ho ascoltato in italiano, ma a questo punto mi è venuto la curiosità di sentirti anche in originale. Tra l'altro vedo che non sei l'unico, ci sono altre due o tre voci con dei nomi italiani, Marco
sì.
Barricelli, Giacomo
sì.
Giagnotti, che credo siano attori di origine italiana che vivono là.
Sì, esatto. Sì. E poi c'è Marina Mastironi anche
nell'edizione italiana.
Nella versione
sì.
italiana c'è anche il suo personaggio, la signora Marsigliese, è doppiato anche da lei nella versione originale.
Ah, ecco, vedi, infatti. E tra le altre voci italiane citiamo Luca Argentero, Ilaria Stagni, i due bambini sono Alberto Vannini e Luca Tesei, e Sara Ciocca fa la bambina, e poi ci sono due o tre camei di quelli un po' pop, diciamo. C'è un, c'è un personaggino che è fatto da Orietta Berti addirittura. Vedete un po' se la riconoscete. Saverio, grazie.
Grazie a voi.
Luca è su Disney Plus, andateci con i vostri ragazzini, ed è un bel film e una bella storia.
Una curiosità che mi va di dire agli amici di Hollywood Party, dato la cinefilia che condividiamo, per fare Ercole Visconti mi sono ispirato al geometra Calboni di
no.
Fantozzi, perché è un bullo anche lui.
Come no? Come
e quindi no? Quando entra a Porto Rosso gridando ciao ciao a tutti quanti, in testa io avevo Calboni quando entrano a St. Morris e lui comincia
come
a cantare
no?
Che meraviglia, cioè,
stupendo. Calboni è una referenza veramente sì, giusta, direi che l'hai
azzeccata. Direi sublime.
L'hai azzeccata in pieno. Sentiamo un'altra clip di Luca, salutiamo affettuosamente Saverio Raimondo, complimenti ancora, e poi ascolterete anche un'altra delle canzoni che stanno nel film.
Perché mia madre gli ha detto di questo paese di sanguinari lunatici?
A me sembra assurdo che sia scappato. Non è da lui.
Occhi aperti. I mostri terreni sono ovunque.
Ah! Ah! Non ci avrai!
Ferma!
Mostro!
Sono io!
Oh, no! Mi sono venute le scaglie d'oca!
Accidenti, sei una furia!
Scusa, sono sulle spine.
No, ne avevo bisogno. Ora sono più sveglio. Wow, che aspetto orrendo!
Che schifo! Avanti, cerchiamo nostro figlio.
Oh. che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa per uscire di casa. Fattimi andare dalla mamma a prendere latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te.
Ma dobbiamo dire cos'è questa canzone? Forse no.
No, direi di no. No. Non è necessario.
Lasciamo il mistero.
Lasciamo il mistero, esatto.
C'è un'altra ospite,
allora, noi
Dario, te la
abbiamo un'altra ospite e siamo ben contenti di salutarla, Daniela Persico. Buonasera Daniela e bentornata a Hollywood Party.
Buonasera a tutti.
Allora Daniela, con te vogliamo parlare di un nuovo corso di cinema che ci è stato segnalato e che ci è sembrato rilevante proprio per una originalità. Il titolo del corso è Film Critic and Festival Programmer. Siamo a Milano, siamo alla scuola, alla civica scuola di cinema Luchino Visconti. Daniela Persico insieme ad altri, adesso ci dirà lei, ha individuato qualcosa di rilevante. Daniela Persico è un critico cinematografico, ma lavora da anni come programmer in festival internazionali, nello specifico come al Festival di Locarno, dove probabilmente sei in quel Disvin della Svizzera per fare l'edizione prossima. Allora, Daniela Persico, come nasce questa idea e a chi è indirizzata e cosa volete formare nell'arco di qualche minuto? Dici tutto.
Sì, l'idea nasce dalla direttrice Mini Ferrara e dal coordinatore dei corsi serali della scuola civica Stefano Giulidori, che hanno evidenziato nel tempo la volontà proprio dei ragazzi di approfondire il lato critico e non solo il fare cinema. Mi sembra molto interessante, questa è abbastanza controtendenza, non mi aspettavo che oggi dei ragazzi giovani volessero ancora occuparsi di fare critica cinematografica, ma quando Mini Ferrara e Stefano Giulidori ci hanno proposto di intervenire per poter un po' ideare un corso serale che approfondisse temi legati alla critica e a portare il cinema verso il pubblico, ci è subito sembrato evidente il fatto che oggi sì, la critica funziona, ma fino a un certo punto, forse bisogna un po' spalancare gli occhi oltre e iniziare a fin da giovanissimi portare i film attraverso quel processo che un po' è sempre stato quello del critico militante, ovvero sì, quelli che erano un tempo il cineclub, ma che oggi sicuramente con tutto l'affermarsi sempre di più di eventi, manifestazioni, festival internazionali, sempre tra l'altro più popolati da direttori italiani, è sicuramente un campo che può diventare anche un interessantissimo campo di lavoro e non solo
certo,
dove
esprimere. Ma Daniela, a chi è rivolto? Quali sono i requisiti per poter accedere a questo corso? Cioè, c'è una, come dire, è necessario avere dei requisiti oppure è aperto, insomma, a chi è curioso e desideroso di approfondire?
Allora, il corso è aperto a tutti quelli che hanno un diploma di scuola superiore. È un corso serale, quindi è un corso che si combina bene con chi sta, per esempio, facendo un'università e studia cinema dal punto di vista teorico, ma vuole approfondire invece cose molto più legate alla contemporaneità, perché è vero che quando studiamo cinema nelle università è sempre un sì, cinema legato al passato, mentre invece questo corso sarà proprio molto rivolto all'aspetto proprio più pratico, ovvero come si fanno i film dall'altra parte, come questi film vengono portati verso un pubblico, come si scrive una critica cinematografica. Quindi sarà sicuramente un corso composto da tanti laboratori che approfondiranno tutte quelle tante attività che sono quelle del comunicare il cinema, di portare il cinema a un pubblico. Le iscrizioni sono già aperte, ovviamente ci saranno dei colloqui individuali con chi si iscrive, che saranno in settembre, e da lì insomma deciderà la rosa dei partecipanti.
Dove bisogna andare per iscriversi o per chiedere di iscriversi?
Per chiedere di iscriversi bisogna andare online sul sito cinema.fondazionemilano.eu corsi, dove si trovano tutti i corsi serali della scuola civica, tra cui anche questo.
Beh, chissà mai che ne venga fuori qualche futuro conduttore di Hollywood Party. Quando noi quando noi saremo
dovremmo aprire così
in pensione.
Un sottocorso di radiofonico. Grazie Daniela, è un'iniziativa che volevamo segnalare perché ci sembra importante, un po' perché la critica è stata veramente un po' presa a schiaffi, a calci, insomma sappiamo che non ha vissuto ultimamente un grande momento, anche perché così voi state dando delle prospettive anche lavorative, concrete, come il Festival Programmer, no? Che è un lavoro che fanno i critici, cioè coloro che hanno studiato e visto film che si applicano nella materia, come anche la comunicazione dei film, insomma è tutta una serie di risvolti, quindi non solo storia e teoria del cinema ma anche la pratica del cinema legata ai film, non solo a farli ma anche appunto a promuoverli, comunicarli e anche sceglierli. Grazie Daniela Persico, noi ti auguriamo buon lavoro, poi ci direte come sta andando lassù a Locarno. State facendo una buona edizione.
Giornate frenetiche.
Vabbè.
Grazie, buona serata.
Grazie a Daniela Persico e ora di nuovo musica. Questo era un pezzo dei Roxy Music. Oggi,
esatto.
Nel 72 usciva il loro primo album e questa si chiamava 2HB ed era dedicata a Humphrey Bogart. Nemmeno lo sapevo, ma l'Arcadia ne sa una più del diavolo.
Ottima scelta. Sì. I nostri ascoltatori stanno mandando messaggi. Uno mi sembra molto divertente, Alberto dice: sì. Calboni è il geometra che tutti vorremmo per i nostri capitolati o per una serata all'ippopotamo. Un abbraccione da Milano, Stefano. Sì, Stefano, concordiamo completamente. Bella e interessante l'epopea di Luca Casarosa. Grazie, dottor Crespi. Sono tutti molto contenti. Insomma, questi sono sì. i messaggi che ci state mandando al 335-5634-296. Anche sul gatto e la volpe la suonavo in spiaggia con una 12 corde e controcanto, un vero must. Beh, è vero, comunque
canzone da falò.
Insomma, negli anni, negli anni 70 era un adolescente o qualcosa di più, ecco, sì. Se lo ricorda tutto ciò.
C'è un filo rosso nella trasmissione di oggi, sì. perché abbiamo parlato di Luca, che è una storia di tre ragazzini, abbiamo parlato di una civica scuola che tenta di allevare i critici, i giovani, quindi i critici del futuro. E qual è il più grande film sulle scuole, sui ragazzini? È ovviamente, senza discussione possibile secondo noi, Zero in condotta di Jean Vigo. È uscito, certo. per meglio dire riuscito, un bellissimo libro, Zero in condotta Jean Vigo, la sceneggiatura del film, è pubblicato da Nautilus Autoproduzioni. E noi abbiamo al telefono Claudio Sabani, che in questo film ha fatto una cosa molto in questo libro ha fatto una cosa molto particolare. Ha fatto un breve viaggio nelle immagini di una rivolta, cioè è andato a rintracciare tutti i film, il filo rosso, Zero in condotta nella storia del cinema. Claudio, buonasera, benvenuto a Hollywood
Pronto.
Party.
Buonasera a tutti i radioascoltatori e alla redazione tutta.
Grazie. Ecco Claudio, tu sei partito da Zero in condotta e ne hai trovati tanti, perché è veramente un film che ha seminato molto nella storia del cinema, giusto?
Ma sì, assolutamente sì, è stato un film che poi ha dato vita a tutta un'altra serie di film che io ho cercato di citare a margine di questo libro. Ha influenzato tantissimi registi, ricordiamo in particolare ad esempio i 400 colpi di Truffaut,
certo.
Dove i 400 colpi è una frase idiomatica che sta a significare fare il diavolo a quattro, e il diavolo a quattro lo fa il protagonista del film, che è un adolescente come i ragazzi di Vigo, che non è in questo caso in un collegio, ma è abbandonato dai genitori e subisce la repressione, le vessazioni a scuola per i suoi comportamenti che vengono ritenuti non idonei. Finirà in un riformatorio e la sua lunga fuga, la scena finale in cui lui corre verso il mare che non ha mai visto e dove alla fine si trova di fronte a questa enorme distesa, è molto simile al cielo che i ragazzi di Vigo avvicinano nel momento in cui fuggiranno dal tetto dopo aver sbeffeggiato tutti i maggiorenti che si erano riuniti nel collegio per una festa
la festa dell'istituto,
sì,
diciamo così.
La festa dell'istituto,
Zero in condotta è stato decisivo per François Truffaut, perché secondo me poi sì. ci sono delle memorie di Zero in condotta anche in quell'altro bellissimo film di Truffaut, che è L'argent de poche, Gli anni in tasca,
esatto,
no?
Sì,
che
sì.
è tutto ambientato in una scuola.
Ma ha influenzato anche fortemente, ad esempio, un regista come Lindsay Anderson. Gli Angry Young Men fu un fenomeno culturale inglese che coinvolse la letteratura, il teatro e il cinema, e alcuni testi appunto di questi scrittori, tra cui il più importante è Alain Sillitoe, poi vennero trasposti cinematograficamente. Io ho citato tra questi Gioventù, amore e rabbia, il titolo in italiano, ma il titolo originale è La lunga marcia del maratoneta, anche quella è una storia ambientata dentro un istituto correzionale che ogni sì. anno deve fare una gara con invece il collegio più prestigioso della zona, una corsa campestre in cui si devono misurare chiaramente i più poveri e i più ricchi. Ma Lindsay Anderson forse è stato il regista che è stato più influenzato, perché i suoi due film tra i più importanti, o Dreamland, è praticamente la prosecuzione 30 anni dopo del primo film di Jean Vigo. A proposito di Nizza, è un documentario, è un documentario che ripercorre un pochino, diciamo, le tematiche di Vigo trasportandole in tempi più moderni, mentre Vigo, a proposito di Nizza, fece un documentario appunto sbeffeggiando la borghesia che si riuniva ricca, che si riuniva a Nizza. Lindsay Anderson in On Dreamland ambienta questo suo documentario dentro un parco giochi dove la gente è abbacinato da tutta una serie di
attrazioni, alcune molto macabre,
ma sì. Poi dopo, nel suo film seguente, Hip, lui riprende paro paro, come si dice, la storia di sì. Zero in Condotta.
Sì. If, ovvero se, è quasi un remake di Zero in Condotta,
è un remake,
in Inghilterra. E Claudio, noi abbiamo preso proprio una clip di If per entrare un po' in quelle atmosfere, per ricordare l'atmosfera di ribellione, appunto, il breve viaggio nelle immagini di una rivolta, come scrivi tu nel libro. La ribellione poi uscita, guarda caso, nel 1969, vincitore della Palma d'Oro a Cannes in quell'anno, If, Lindsay Anderson.
You know what I did this summer? Built a hut in the woods. Lived there for 3 weeks. By myself. Till I ran out of food. It was an experiment in asceticism. Penetrating the inner core of my being. You do anything good?
I met this fantastic bird in the East End. Went round all the pubs. You ever been to those pubs? You should see those old loves dancing. Showing their knickers. Take them off near the end. She had a weird religion. Only kiss on Thursdays. Took me home to meet her mum and dad. Well, that finished it. Practically married us off, they did, over the Sunday joint.
Ricordiamo che If è anche il film d'esordio di Malcolm McDowell, che poi proprio grazie a questo film viene scelto da Stanley Kubrick per fare Arancia Meccanica, un film che quest'anno compie 50 anni e di cui prima o poi bisognerà tornare a parlare. Claudio Sabani, questo film, questo libro, questo vostro libro era già uscito un po' di anni fa. Ora per fortuna Nautilus lo ripropone, mi sembra un libro prezioso, perché tra l'altro contiene la trascrizione di tutta la sceneggiatura del vecchio film di Vigo.
Ma infatti questo libro, io dico il mio nome, è indegnamente segnato sulla copertina di questo libro.
Però sta lì, è scritto.
Questo è un lavoro collettivo, così bene. Come sono collettivi i lavori che fa Nautilus.
Se vuoi citare altre persone che hanno collaborato al libro,
assolutamente
vai.
Sì, perché Chiara Maraghini Garrone, che si è occupata della traduzione di tutti i testi dal francese, Luigi Bontempi, che ha fatto una monografia bellissima su Vigo, e da ultimo, ma non ultimo, Claudio Papalia, che in questa nuova edizione l'ha arricchito con un suo importante scritto. Quindi così come noi lavoriamo, continuiamo e continueremo a lavorare per Nautilus.
Allora, Zero in Condotta, Jean Vigo, un libro veramente prezioso, Nautilus Autoproduzioni. Grazie a Claudio Sabani per avercelo raccontato e per averci dato l'occasione di ricordare anche un regista come Lindsay Anderson, che è sempre un piacere è sempre doveroso ricordare. Questa è la nostra sigla. Tra poco va in onda Tre soldi, Come l'acqua, come l'aria, Il valle occupato 10 anni fa, di Graziano Graziani e Fabiana Carobolante. Faccio io i saluti, Dario, li vuoi fare tu?
Allora, posso farli anch'io, volentieri. Salutiamo quindi le nostre curatrici, Francesca Levi e Maddalena Agnisci, il nostro tecnico che ci ha mandato in onda stasera, Gaetano Chiarella, e come anche tutti i tecnici della sala controllo che permettono, no, questi nostri collegamenti a distanza. Poi la redazione e la regia tutti insieme, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, e poi i nostri ospiti Saverio Raimondo, Enrico Casarosa, Daniela Persico e Claudio Sabani. Una una ricca, ricca puntata, caro Alberto Crespi. Domani ancora di più, sempre di più.
Domani non mancate. Parleremo di Luigi Magni, un altro grande che va ricordato, sempre e comunque. Buonasera Dario, a domani con Hollywood Party.
A domani.